credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Domani, come sapete, ricordiamo la giornata della memoria. Infatti il 27 gennaio del 1945 furono aperti i cancelli di Auschwitz, il campo di concentramento e di sterminio che era stato costruito dai nazisti, dove persero la vita oltre 1 milione di ebrei. Siamo arrivati alla 12ª edizione di questa giornata della memoria e noi vogliamo parlare di uno spettacolo che è in scena già dal 10 gennaio scorso e che sarà in scena fino al 29 di gennaio, quindi sono gli ultimi giorni per vederlo, al Teatro 2 di Roma. Lo spettacolo si intitola Erinnerung ed è scritto e diretto da Gianni Guardigli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, Erinnerung significa ricordo, memoria, ed è lo spettacolo è composto di due testi che lei ha scritto, La sorvegliante e Il compleanno. Vuole un po' spiegarci intanto perché ha voluto riunirli sotto un unico titolo, appunto, di ricordo, memoria?
Perché sono due facce della stessa medaglia. Praticamente sono costruiti in maniera speculare e quindi non sono due monologhi che hanno avuto vita indipendente, ma sono stati riuniti nello stesso testo proprio al momento della progettazione. Mm-hmm. Una è una sorvegliante di un campo di concentramento che da vecchia rivive alcuni momenti dell'orrore, appunto, mai facendo mea culpa, peraltro, quindi è, diciamo, l'olocausto visto dalla parte dei carnefici, anche se è stritolata da un senso di colpa che le preme sulla testa come un macigno, ma lei non sa che questo senso di colpa è tale, per cui si dà delle giustificazioni apparentemente banali o tristissime, tipo lei veniva da una famiglia assolutamente poverissima, con nipoti che stavano quasi morendo di fame, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda parte invece è una signora della alta borghesia ebraica che sta approntando la festa del suo 88esimo compleanno e vive con un ping pong di ricordi, con una serie di flashback che la proiettano nel passato, quando viveva con la famiglia. E proprio il giorno del suo compleanno, quando avevano progettato la fuga, torna a casa e non trova più la famiglia, per cui anche lei vive un senso di colpa lacerante, però consapevole, perché avrebbe voluto essere lei al posto di loro. Questo, diciamo, è la costruzione del lavoro.
Sì. Perché ha pensato di raccontare, appunto, questa storia attraverso le voci di due donne?
Perché secondo me, per andare a scavare nell'intimo e nei retroscena di eventi così gravi, spesso toccare il privato è più interessante che toccare la punta dell'iceberg, cioè quello che si vede, il pubblico. E in quegli anni e in quella Germania sicuramente la donna aveva molto meno visibilità, diciamo, dal punto di vista della rappresentazione. Il potere non era rappresentato dalle donne.
Mm-hmm. Vogliamo nominare anche le due attrici che lavorano.
Michela Martini e Dorothea Slanidis.
Perché ha scelto loro e che tipo di lavoro ha fatto, appunto, per farle entrare in questi due personaggi?
Beh, sono due attrici che rappresentano un po' la storia del teatro italiano degli ultimi 30-40 anni. Michela viene da dalla grande epopea di Massimo Castri, dei Rustichi, delle trilogie, viene da Carmelo Bene, fu la Desdemona nell'Otello di Carmelo Bene, ed è un'amica, io ci avevo già lavorato, per cui mi dava sicuramente sicurezza di mettere in bocca a una grande sensibilità questo testo, che è molto difficile. Dorotea viene dal gruppo della Rock, è uno dei soci fondatori, è un'amica, la conoscevo da tempo, avevamo parlato più volte di lavorare insieme, quindi praticamente è stato quasi, diciamo, è stato molto facile riuscire a metterla insieme. Il lavoro è stato, io ho compiuto un lavoro a fasce, ci siamo avvicinati con una preparazione di un lungo tavolino diverso tempo fa, e poi abbiamo fatto delle prove molto lunghe, per cui diciamo abbiamo lavorato come si dovrebbe lavorare in situazioni che permettono questa cosa. In genere in Italia purtroppo non è molto facile riuscire a fare questo, quindi diciamo è stato un lavoro che faticoso, ma che mi ha dato soddisfazione.
Il testo ha vinto il premio Rosso di San Secondo nel 1998, sì. Aveva ottenuto anche una segnalazione speciale al premio Riccione per il teatro 1995. Lei, sì, scrive per il teatro già da diversi anni, già dagli anni, sì, 80, però questa è soltanto la sua sesta regia.
Sì.
Preferisce la drammaturgia alla regia teatrale, o perché ha deciso poi di cimentarsi anche nella regia?
Beh, diciamo, io non mi considero un regista, io sono un drammaturgo. Ogni tanto mi è capitato di fare delle incursioni nella regia, ma spesso l'ho fatto anche perché non avevo trovato progetti registici consoni, secondo me. E quindi a volte ho preferito fare delle regie che vanno verso il testo, anziché affidare, sì, a progetti che potessero sembrare più fantasiosi, ma a volte non è, cioè per il mio gusto non è così,
sì.
Ha capito? Poi è chiaro che io quando mi sento di tornare a casa torno sempre alla scrittura, non torno alla regia. Potrà ricapitare, mi sono divertito, mi è piaciuto. La prima volta mi è capitato proprio per caso, sinceramente, non l'avevo cercata io la possibilità di fare la prima regia, e poi ogni tanto mi è ricapitato, però diciamo che il mio vero amore è la scrittura.
Mm-hmm. Ma era sempre un suo testo, voglio dire, le sei regie che lei ha fatto sono
cinque testi. Erano miei testi, una, sì, avevo fatto una regia su commissione su un testo di Aldo Nicolai, che tra l'altro era un drammaturgo che io amavo molto, era un caro amico oltretutto, è scomparso nel 2004, è stato un drammaturgo molto rappresentato, molto più in Europa che in Italia, e una compagnia siciliana mi aveva proposto questa cosa e l'ho fatta, però gli altri cinque sono stati tutti lavori miei.
Anche i suoi testi sono stati rappresentati in Europa, rappresentati in Francia, in Germania, in Svizzera,
sì,
Scozia, Polonia, e è andato a vedere appunto le regie che sono state fatte dei suoi,
sì,
testi. E che cosa ne ha
beh, per pensato? Esempio, faccio un esempio, questo Erinnerung è stato fatto in Germania e in Polonia. Devo dire, non oserei dire che le regie che ho visto mi hanno dato forte ispirazione per questa, perché questa è molto più semplice, lineare, però devo dire che forse sono state le regie che mi hanno più appassionato, quelle su Erinnerung appunto, fatte da un assistente di Peter Stein che si chiamava Marius Krug in Germania e da un regista polacco a Danzica, e devo dire che erano stati fatti due grandi lavori veramente interessanti. Poi non lo so, come lei ben sa, può succedere di tutto, ci si può imbattere in regie meravigliose come ci si può imbattere, appunto dico imbattere, in regie terribili, per cui
sì,
tutto,
certo,
è possibile,
certo. Intanto però ricordo ai nostri ascoltatori appunto il suo spettacolo e la sua regia al Teatro 2 di Roma. E fino al 29 di gennaio appunto,
sì,
è possibile vedere Erinnerung, scritto e diretto da Gianni Guardigli, con Michela Martini e Dorotea Aslanidis nei ruoli appunto delle protagoniste. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia e in bocca al lupo per queste repliche dello spettacolo.
Grazie tantissimo a lei.
what's new. How is the weather treating you? You haven't changed a bit. Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you, but seeing you is grand. And you were sweet to offer your hand. I understand, I do. Pardon my asking, what's new? Of course, you could know. I haven't changed, I still love you so.
Proprio l'8 gennaio scorso si è chiusa una mostra di straordinario successo, Splendore Celeste. Raffaello, Dürer e Grünwald dipingono la Madonna, che era la Pinacoteca Alte Meister di Dresda. La mostra, che era stata organizzata nel settembre scorso in concomitanza con la visita del Papa Benedetto XVI in Germania, si è chiusa appunto qualche giorno fa registrando una straordinaria presenza di visitatori. Ne vogliamo parlare con il professor Arnold Nesselrath, delegato per i dipartimenti scientifici e i laboratori dei Musei Vaticani, che è nostro ospite in studio. Benvenuto.
Buongiorno Rosario.
Dunque, dicevamo, un grande successo. Inaspettato?
Direi per la piccola città di Dresda era molto inaspettato. Abbiamo avuto 258.000 visitatori, che è lo stesso numero che hanno per i blockbuster a Berlino. per cui era un grande successo sia per il museo, ma anche come ulteriore stazione del Santo Padre in Germania, che includeva anche per il tema della Madonna della visione natalizia il messaggio natalizio del Santo Padre per la Germania.
Mm-hmm. Dicevamo tantissimi visitatori e provenienti da molte parti del mondo.
Dresda è un importante porto per i visitatori dell'est. In questo periodo, invece di 3 aerei, sono arrivati dalla Russia 26 al giorno, e quasi tutte queste persone vanno a vedere la Madonna Sistina e hanno visto la Madonna di Foligno, tutte e due sopra la porta, quindi era un'attrazione enorme proprio in questo periodo natalizia. E se pensiamo che la festa importante per la Chiesa ortodossa è proprio il 6 gennaio, tutte queste persone venivano proprio in quell'occasione e hanno visto questa mostra delle Madonne a Dresda.
Ricordiamo, già nominavi ovviamente i due quadri più significativi di questa mostra, quindi appunto la Madonna Sistina e la Madonna di Foligno di Raffaello, che erano state riunite in qualche modo, no? Per questa...
Era la riunione delle due Madonne che Raffaello aveva fatto nello stesso anno, 1511-1512, e che forse stavano insieme nello suo studio qui a Roma in quell'anno. L'avevamo messo in concerto anche con i grandi pittori del nord, vuol dire Dürer, vuol dire Grünewald e vuol dire Cranach. C'era un'opera di straordinaria importanza che non ha viaggiato mai come la Madonna di Foligno, che era la Madonna di Stuppach di Grünewald, e vederlo anche alla fine della mostra senza la cornice, potendo studiare la tecnica di Grünewald, era veramente anche una grande unione tra Oltralpe e l'Italia proprio in questo tema e nella pittura.
Perché una mostra è anche un'occasione di studio, oltre che appunto di diffusione, di divulgazione appunto al pubblico.
È stato un grande successo per il pubblico, ha creato un catalogo che è esaurito con 10.000 copie, e poi alla fine abbiamo fatto una giornata di studio con i colleghi della National Gallery di Londra, con i colleghi del Prado, dove in giugno ci sarà una grande mostra sugli ultimi anni di Raffaello, che poi andrà al Louvre, e proprio in questo concerto abbiamo praticamente suonato anche con la nostra Madonna di Foligno e con l'emblema del Rinascimento in Germania, la Madonna Sistina,
che è appunto sempre conservata nel museo di Dresda, nella Pinacoteca.
La Madonna Sistina è il grande quadro, è il simbolo di Dresda, però per tutta la città era una nuova esperienza di questo quadro, che non era soltanto un'attrazione politica. Tant'è vero, in settembre, durante la conferenza stampa, la gente ha detto: noi l'abbiamo sempre capito sotto il socialismo come icona che attira le persone, spiegateci un po' il significato di questa Madonna. Quindi c'era anche un grande effetto spirituale, tutte le parrocchie, sia cattolici sia protestanti, hanno fatto delle prediche sulla Madonna, sono andato al museo a fare delle contemplazioni proprio di fronte a queste Madonne, e tutto questo è accaduto e continuerà adesso, prima con il francobollo che uscirà qui in Vaticano il 1° di marzo con le due Madonne, e poi con la mostra per i 500 anni della Madonna Sistina a Dresda, che sarà una mostra monografica che poi concluderà questo anno e che porterà anche il messaggio del viaggio di Benedetto XVI fino all'estate del 2012.
Mm-hmm. Vorrei parlare un attimo, in termini un po' più generali, di una mostra come appunto questa, che non è monografica su un unico autore, come normalmente invece avviene, perché la maggior parte delle mostre appunto ci presentano le opere, uh-huh, quindi magari anche l'escursus artistico di un unico, uh-huh, autore, ma una mostra invece in qualche modo antologica, che appunto presenta su temi in qualche modo simili, però presenta appunto mani diverse, artisti diversi. Quale valore aggiunto ha un tipo di mostra appunto di questo genere?
Era il grande confronto dell'approccio al tema sia oltre Alpe sia in Italia. Per esempio, in Germania gli altari della Madonna, ce ne sono alcuni molto famosi, però statisticamente sono molto rari, sono un fenomeno italiano. Questo ha anche poi un'importanza teologicamente per quello che succede con l'avvenire di Lutero, che predica una teologia molto più cristologica, e queste cose venivano fuori anche in questa mostra, e questo si vede anche nell'approccio al tema in questa cosa. La Madonna di Grünewald è uno di questi esempi molto rari che fino ad oggi sta nella chiesa, e essendo un grande opera d'arte viene comunque venerato come immagine sacro.
A proposito di questo convegno che si è tenuto poi alla fine della mostra, una mostra di questo genere è anche il segno di una dinamicità, cioè della possibilità appunto che l'arte possa creare delle occasioni di studio e di colloquio tra enti differenti.
Ha intensificato molto il dialogo con i colleghi al Prado, con i colleghi della National Gallery di Londra, che io in parte le conosco perché sono i miei amici di università, però per i nostri laboratori ha anche aumentato lo scambio. Devo dire che il nostro laboratorio, che c'ha un metodo molto particolare sul livello internazionale, ma anche il nostro gabinetto di ricerche scientifiche c'ha dei strumenti di altissimo livello che non tutti i musei c'hanno, e qui si sta, oltre al dialogo, intensificando anche uno scambio, proprio una collaborazione, scambio di dati, ma forse anche di analisi che i nostri tecnici faranno nei musei, negli altri musei fuori del mondo fuori nel mondo, sono dei musei di primaria importanza, e possiamo essere in concerto anche con i colleghi che lavorano lì, che sono persone molto valide. Ci sono stati negli ultimi tempi dei grandi convegni anche in questo senso al Louvre, cioè c'è una grande attività su questo settore, e lì possiamo partecipare anche con i nostri specialisti dei Musei Vaticani.
È anche un'occasione, credo, perché i Musei Vaticani dimostrino anche l'enorme ricchezza che contengono, perché molti dei turisti che vengono ai Musei Vaticani pensano ad andare a vedere la Cappella Sistina, e poco più.
Abbiamo la ricchezza di opere, ci sono tante altre opere, fino ad arrivare ai fini del mondo col museo etnologico, però significa anche di dare qualche visibilità ai specialisti che sono fondamentali per la manutenzione di queste opere e per lo studio di queste opere, e alla fine per la presentazione di queste opere. E per questi specialisti è comunque importante di essere in dialogo, e questo è anche un frutto di una manifestazione, di una iniziativa come questo, e siamo molto grati che siamo stati chiamati a realizzarlo proprio in quell'occasione bellissima.
E con un grande successo, appunto, come dicevamo. Allora, ringraziamo il professor Arnold Nesselrath, delegato per i dipartimenti scientifici e i laboratori dei Musei Vaticani, di essere stato con noi.
Grazie Rosario per l'invito.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.